Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi, mercoledì 4 novembre dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 il numero per scriverci in diretta su Telegram o con un sms, diretta@popolarenetwork.it la mail per scriverci sempre in diretta, oppure se volete prendervi un po' più di tempo per segnalarci qualcosa o chiederci informazioni vale sempre la mail cult@radiopopolare.it, ovviamente scritto cult@radiopopolare.it. Ci ritroverete come sempre in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare con gli argomenti di cui abbiamo parlato quest'oggi e nelle precedenti puntate. La puntata di quest'oggi si chiuderà come sempre il giovedì o quasi sempre con la rubrica dedicata alla grande musica lirica e classica di Giovanni Chiodi. Vi parleremo in qualche modo, la seconda parte è tutta dedicata a quest'ambito, di un libro che si intitola È tardi, l'attesa delle donne liriche. È un libro intelligente, molto divertente, parla di opere, celebri opere non solo del melodramma, in cui le figure femminili sono sempre in attesa. Nella prima parte parleremo, o meglio, Barbara Sorrentini ha intervistato Daniela Rambaldi a proposito di una mostra dedicata a King Kong. Questo poi ve lo raccontiamo fra poco e adesso diamo il benvenuto al nostro primo ospite, perché nasce a Milano a partire dal prossimo 6 novembre fino al 12 a City Life Anteo e City Life Shopping District, il National Geographic Fest 2021. È la prima edizione di un festival che riflette sulla nostra situazione attuale, per pensare però anche al futuro. Ci sono tanti ospiti, ovviamente si parla di un argomento di cui tutti stiamo parlando in questo momento e Radio Popolare ovviamente moltissimo: cambiamenti climatici, tutela delle acque, impegno sociale. Ne parliamo con il direttore di National Geographic Italia, Marco Cattaneo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno a voi.
Allora, dunque, gli argomenti sono, non hanno bisogno né di giustificazioni né di spiegazioni, evidentemente, però vale la pena di capire per quale motivo National Geographic, che naturalmente è un nome, un marchio noto in tutto il mondo da moltissimi decenni, decide in Italia di fare questo festival. È interessante, no, che nasca un festival del genere?
Beh, direi di sì. National Geographic come ente internazionale, la National Geographic Society, è impegnata nella tutela dell'ambiente e del pianeta dal 1888, sono più di 130 anni. Noi come National Geographic Italia facciamo la nostra parte da 25 anni quasi, e quest'anno insieme ai colleghi del canale TV abbiamo organizzato questo National Geographic Fest, per cui National Geographic, ovviamente in salsa italiana, si impegna proprio nel periodo in cui si discute a Glasgow la COP26, nel periodo in cui si parla tanto di cambiamenti climatici, ci impegniamo a cercare di fare quella che è la nostra missione, ovvero sia rendere le persone più consapevoli di quella che è la situazione e cercare anche un pochino di guardare le soluzioni al futuro, perché non bisogna essere necessariamente pessimisti.
Però attenti sì, anche perché insomma veramente adesso un po' diciamo il re è nudo, no? Cioè sono...
Decisamente no, ecco. Attenti sicuramente, tant'è che avremo con noi Michael Mann, che è uno dei più, come dire, uno dei più...
La nuova guerra del clima.
Sì. Climatologi, col suo libro La nuova guerra del clima, insomma, che parla anche di quello che è stata l'opposizione di alcune aziende del mondo del combustibili fossili per cercare di rallentare la decarbonizzazione. Insomma, si sa ormai da un po' di tempo che sono quasi 60 anni che le oil companies sapevano e quindi si parlerà anche di quello, si parlerà di possibili soluzioni con una personalità come Stefano Caserini che è docente al Politecnico di Milano di mitigazione dei cambiamenti ambientali. Sarà nostra ospite il nostro grande capo, la CEO di National Geographic, che ci racconterà che cosa fa la Society anche in termini di finanziamento della ricerca, perché National Geographic finanzia oltre 3.000 borse di studio all'anno per ricercatori, soprattutto giovani, ed è soprattutto ai giovani che vogliamo rivolgerci.
Ecco, Jill Tiefenthaler la nominiamo, visto che è una donna,
sì,
no? La prima CEO della National Geographic Society in 130 anni è un bel risultato.
La prima CEO donna che segue Susan Goldberg, la prima direttrice donna del magazine,
vero,
per
vero.
Cui insomma è un mondo che è diventato tutto al femminile negli ultimi anni.
È tutto proprio no, però insomma un pochino sì.
No, dicevo quello della National Geographic Society, poi
per carità, bravissimo.
Tutto il resto non prendo impegni.
Bravissimo. Allora, non abbiamo detto, ci sono quattro sezioni, in parte abbiamo già detto alcuni degli ospiti importanti, non tutti, ce ne sono tanti ancora di internazionali, no? Quindi sono quattro le sezioni principali in cui si articola il programma, no?
Sì, sono quattro sezioni principali, ci saranno incontri tutti i giorni. Una cosa a cui tengo tantissimo, perché poi è il marchio di National Geographic nella storia, ci saranno tre straordinari fotografi, tutti e tre vincitori di WordPress Photo, nostri ospiti come Davide Monteleone, Gabriele Galimberti e Nadia Shiracohen, che sono impegnati su tematiche ambientali e sociali da anni, e anche questo è uno degli aspetti che appunto contraddistinguono questo festival rispetto a tante cose che ci sono, insomma, cioè la presenza degli storici e straordinari fotografi di National Geographic. E poi la sera una serie di documentari e anteprime in particolare che raccontano cose molto diverse ma estremamente interessanti. Uno, la storia di Jacques Cousteau, il primo grande esploratore, il primo forse a farci capire qual era l'importanza degli ambienti marini oceanici nella storia, che è stato anche lui finanziato dalla Society negli anni. Un racconto sulla storia dei fossili in Gran Bretagna, ovvero sia il posto dove abbiamo scoperto che sono esistiti dinosauri, e un bellissimo documentario, anche questo un'anteprima, che andrà poi in onda sui canali TV di National Geographic, che racconta la storia del salvataggio di quel gruppo di 12 ragazzi rimasti intrappolati nella grotta allagata in Thailandia 3 anni fa. Insomma, c'è tutto un programma piuttosto ricco.
Poi ci sono ovviamente importanti personalità della fotografia, fotografia legata evidentemente all'environment, cioè all'ambiente, alla fotografia specifica anche legata ovviamente alla tradizione di National Geographic. Un tema che mi pare voi vogliate toccare, come abbiamo detto in apertura, è quello dell'inclusione. Quindi anche vi inoltrate anche nella questione inevitabilmente collegata all'emergenza climatica, quella sociale, no?
Senza dubbio andiamo a toccare anche quello che è uno degli argomenti, centrali, dai migranti climatici al fatto che ormai è ampiamente certificato, sappiamo benissimo che a fare le spese maggiori del cambiamento climatico sono di nuovo i poveri, per cui andremo a parlarne, a parlare anche di questi aspetti, di questi argomenti che hanno, come dire, un peso sociale estremamente importante e anche un peso geopolitico, perché non dimentichiamo che tutto questo andrà a influire sull'esistenza di tutti quanti noi, sulle migrazioni nei prossimi anni e direi addirittura decenni. Insomma, ci sono argomenti argomenti che sono vicini al cambiamento climatico e non solo, anche toccheremo anche l'aspetto dell'inquinamento della plastica, perché appunto tutto quanto fa parte del nostro impatto sul pianeta, e il nostro impatto sul pianeta comincia a essere davvero eccessivo.
Bene, allora, le informazioni dove? Per i nostri ascoltatori, sul programma, gli orari?
Le informazioni sul programma si trovano sul nostro sito www.nationalgeographic.it. Si possono prenotare le presenze, perché ovviamente con la pandemia in corso, anche lei legata all'impatto umano sul pianeta, non dimentichiamocelo. Con la pandemia in corso ci sono posti ridotti, le informazioni appunto si trovano sul nostro sito, ci si può prenotare oppure anche seguirlo in stream, sempre su nationalgeographic.it o sui canali social di National Geographic.
Facebook, Instagram, YouTube, è facile, NatGeo, TV Italia. Grazie davvero, grazie a Marco Cattaneo, il festival dal 6 al 12 novembre a City Life, dunque il primo National Geographic Fest qui a Milano. Grazie, risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
The War on Drugs, Change, il brano che abbiamo appena ascoltato, The War on Drugs, artisti della settimana a Radio Popolare. E adesso parliamo di una mostra aperta al MIC, il Museo Interattivo del Cinema di Milano, in Viale Fulvio Testi 121, e che resterà aperta fino al 9 gennaio. Nella mano di King Kong, la mostra documenta la prima impresa americana di uno dei più celebri talenti del nostro cinema. Si parla ovviamente del Mago Rambaldi, che tra l'altro in questo caso viene ovviamente non solo ricordato, ma attraverso materiali della collezione privata del maestro, custodita dai figli Daniela e Victor, ci sono bozzetti, disegni originali, il percorso creativo che ha portato a quella particolare operazione. Barbara Sorrentini ne ha parlato con appunto la figlia Daniela Rambaldi. Ascoltiamo l'intervista, la loro conversazione.
Daniela Rambaldi, buongiorno e benvenuta a Radio Popolare.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Un cognome che naturalmente è noto, parliamo infatti di una mostra dedicata a tuo padre, alle creazioni di tuo padre Carlo Rambaldi, si chiama Nella mano di King Kong, con la Cineteca Italiana per Piccolo Grande Cinema. Da dove proviene tutto questo materiale? Inizio da qui, perché so che avete fatto un grande regalo a Milano.
Sì, diciamo che tutto questo materiale è stato 2 anni fa al Palazzo delle Esposizioni con una mostra importante, e dopodiché abbiamo avuto l'invito dal dottor Pavesi, quindi la Cineteca Milano, di intraprendere un percorso di restauro, appunto per non perdere tutto questo patrimonio che altrimenti con un materiale biodegradabile col quale è stato costruito, piano piano l'avremo perso.
Stiamo parlando qui in questo caso invece della mostra che si chiama Nella mano di King Kong, la grande mano di King Kong che tutti ricordiamo. Perché una mostra dedicata a questo pezzo prima di tutto? Poi ci sarà anche dell'altro ovviamente.
Ma penso che sia proprio una rassegna dedicata non solo al King Kong di Rambaldi, ma a tutti i King Kong che sono stati realizzati.
Sì, la rassegna cinematografica sì, e prevede anche altri film che in qualche modo tocchino storie di gorilla, però in mostra ci sarà proprio
esatto, la mano di King Kong insieme ad un percorso anche di disegni e progetti di mio padre, appunto, del King Kong. Come reperto principale appunto c'è questa, la mano gigante con il suo scheletro meccanico.
E quindi sarà appunto visibile in tutta la sua grandezza, in tutta la sua originalità.
Sì,
proprio.
Esatto, esattamente, sarà lì esposta per 2 mesi fino al 9 gennaio.
Naturalmente il Carlo Rambaldi lo ricordiamo tantissimo anche per E.T., tra l'altro c'era stata anche una mostra a Milano tantissimi anni fa con l'esposizione di altri pezzi, di altre creazioni. Come ci racconti queste creazioni dal tuo punto di vista e anche attraverso la tua memoria e il racconto di tuo padre?
Beh, dal mio punto di vista di figlia di un artista di questa genialità, io l'ho conosciuto veramente negli ultimi anni, da quando è nata la fondazione, e che quindi mi sto occupando personalmente di portare avanti insomma questo nome tramite queste sue opere. Tante cose io non le conoscevo, le sto conoscendo appunto adesso da figlia, ma anche da persona adulta, quindi con un occhio sicuramente diverso, mi rendo conto che veramente è stato un genio.
Quali sono le tue creazioni preferite?
Ma sicuramente sì, anche perché quando è nato E.T. io avevo 11 anni ed è il personaggio che più ricordo, che non solo ricordo durante il periodo di costruzione, ma ricordo anche per tutti i premi, insomma tutti gli eventi che sono nati da quel personaggio.
Certo, no, infatti credo che sia nella memoria, penso che siamo più o meno della stessa generazione, ma credo che sia nella memoria sia rimasto veramente in maniera forte e importante.
Sì, ma anche perché poi ci vorrebbe un po' di tempo per raccontare tantissime cose, quindi ci vuole molto tempo per raccontarle.
Sarai a Milano, arriverai il 6 novembre, incontrerai anche i ragazzi, insomma farai un percorso legato alla mostra e al lavoro di Carlo Rambaldi?
Allora, il 6 sì, io sarò a Milano per presentare, innanzitutto sì, per essere lì ed inaugurare, tra virgolette, la mano di King Kong, questo evento dedicato al King Kong, ma per presentare un progetto nato da pochissimo tempo con la Cineteca, che durerà 15 anni, ed è il progetto di restauro di tutto il patrimonio artistico lasciato da mio padre, che significa che verranno restaurati i reperti fisici, quindi appunto la mano di King Kong, ma Puck, gli incontri ravvicinati, la mano del film La mano di Oliver Stone, i vermi di Dune, il navigatore di Dune, l'animatronica di E.T., insomma tutto quello che è rimasto del suo patrimonio artistico, e verrà tutto anche digitalizzato dallo schizzo al progetto, ai quadri, insomma penso che uscirà un enorme lavoro da conservare.
Sì, e che poi sarà molto bello poter anche visitare, seguire, studiare per chi è interessato. Ti chiedo ancora una cosa: nel 1976 Rambaldi aveva ricevuto l'Oscar per gli effetti speciali. Parlare oggi di effetti speciali è tutta un'altra cosa, naturalmente. So che non si può riassumere in poco tempo, però il tipo di lavoro che faceva, insomma quelli che erano i suoi effetti speciali, in realtà erano molto più artigianali. Ce ne vuoi raccontare qualcuno? Come era il suo approccio, come era il suo metodo di lavoro?
Certo, allora innanzitutto sì, io li chiamo effetti speciali tradizionali, pratici. Praticamente lui leggeva la sceneggiatura, cercava di capire che tipo di azioni doveva fare il personaggio che doveva creare, e poi da lì iniziava un concept, quindi uno schizzo di questo personaggio. Approvato lo schizzo, poi lui realizzava in Creta un modello tridimensionale che veniva nuovamente proposto al regista, al produttore del film. Dato l'ok su quel prototipo, poi iniziava la progettazione proprio meccanica, quindi iniziava a costruire uno scheletro e poi a provare i diversi ingranaggi per poter farlo parlare se doveva muovere un dito, insomma le diverse azioni che doveva compiere questo attore meccanico, perché lui parlava delle sue creature come attori meccanici, perché in realtà dovevano veramente recitare davanti a una telecamera.
Certo, infatti quello era un po' il metodo, e naturalmente nel 76 l'Oscar era per King Kong, per l'appunto, che a cui viene dedicata la mostra della Cineteca, poi di premi ne ha vinti molti altri.
Ti dirò di più, l'Oscar l'ha vinto in realtà nel 77, nel 76 è uscito il film King Kong, poi l'Oscar è stato l'anno successivo, e in quell'anno hanno dovuto mettere una categoria apposita proprio per questo effetto speciale. Infatti l'Oscar che lui ha ricevuto non è semplicemente per gli effetti speciali, ma era un Special Achievement Award, proprio perché è stata un'opera colossale, e quindi l'Academy l'ha riconosciuta come una cosa importante.
E poi vabbè, naturalmente per Alien e per quelli già si chiamavano effetti speciali a quel punto negli anni 80, esatto. Il nome era diventato quello che poi è ancora oggi. Daniela Rambaldi, grazie, quindi per chi verrà in Cineteca ti vedrà il 6 novembre, e buona continuazione, grazie, vedremo poi l'archivio quando sarà tutto pronto.
Bene, grazie mille, buona serata.
Ciao.
E grazie a Barbara Sorrentini per questo servizio. La mostra sarà aperta appunto fino al 9 di dicembre, anzi scusate, al 9 di gennaio 2022 al MIC, Museo Interattivo del Cinema di Milano. Adesso un momento di pubblicità e subito dopo torniamo con la seconda parte di Cult. Down the road there's something
mimic on whatever. There's a time we'll rise and take back the day. Truth will change the weather, and the truth will shine all over again. There's a place I know I'll see you. There's a place beyond the ocean. There's a place I know I'll find you once more.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda fino alle notizie delle 12:30, e adesso parliamo di un libro, come vi accennavo da sommario. Un libro che parla di un tema, o se volete che assume un punto di vista rispetto alle grandi protagoniste dell'opera, della musica lirica. Si intitola È tardi, l'attesa delle donne liriche, tra l'altro il suo autore, che sarà nostro ospite fra breve, lo ha pubblicato lo scorso settembre per Wojtek Edizioni. Il volume è arricchito da illustrazioni di Antonio Bobo Corduas e parte da un concetto molto prezioso, interessante da analizzare in questo modo, poi particolarmente il tempo dell'attesa. Edoardo Savarese, che è magistrato, professore di diritto internazionale, ha già pubblicato con diverse case editrici libri interessanti, di cui in passato abbiamo anche avuto occasione di parlarvi in altri spazi di Radio Popolare. È collegato con noi e gli diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Allora, libro davvero molto interessante. Io le faccio i complimenti, perché insomma, a parte il fatto che di lirica mi occupo da tanto tempo, ma questo è un dettaglio, ho trovato appunto l'approccio, oltre che originale, molto adatto a un lettore che non necessariamente, no, è vicino alla lirica. Il ragionamento è diverso. Da cosa è partito Edoardo Savarese?
Io sono partito da una mia passione personale, che non è una passione né storica né musicologica. Io non ho competenze di musicologo o di storico della musica. È una passione, appunto, come tutte le vere passioni, viscerale, che tocca la mente, il cuore, che tocca la sfera più emotiva. Quindi, partendo dalla mia personale, ormai 25ennale passione per l'opera, da ascolti ripetuti di anno in anno, ho avuto il desiderio di scrivere 7 profili di eroine del melodramma, non solo italiano, anche francese e tedesco, ma per mettere in comunicazione il lettore non solo con questa mia passione, ma con questa predisposizione dell'eroina melodrammatica a sapere attendere con forza, con coraggio, con determinazione. Per cui il libro ha preso poi questa forma ibrida, se vogliamo, di un po' di saggio, un po' di racconto di queste storie, un po' di ricostruzione di certe ambientazioni, di certi compositori, di certi momenti della storia europea, ma anche l'autobiografia, il memoir, pezzi di vita personale che in qualche modo ho trovato scrivendo, che venissero illuminati da queste storie che non sono affatto lontane, ma sono incredibilmente sempre vicine, attuali, moderne, capaci di veramente di raccontarci continuamente le nostre verità e le nostre attese. Quindi partito da questa passione e soprattutto dalla passione però per l'eroina e per la voce femminile, ho poi individuato questo tema che per me personalmente, nella mia formazione più generale, è importante, che è quello dell'attesa.
Torneremo su questo tema e poi dovremo anche dire chi sono le donne che Edoardo Savarese ha scelto dalle grandi eroine, protagoniste più che eroine dell'opera lirica, però spieghiamo anche che è tardi, è una frase celeberrima, è un no? Cioè, per chi ama la lirica è inconfondibile, ma raccontiamo che cos'è, che cosa rappresenta.
E tardi è una esclamazione appassionata e vibrante che viene pronunciata da due protagoniste di due opere molto anche note, che sono La Traviata di Giuseppe Verdi e La Norma di Vincenzo Bellini, che sono le due protagoniste che aprono e chiudono questo percorso in sette storie. E sono due tardi molto difficili anche da cantare, da declamare, da pronunciare, e nella mia memoria è scolpita la pronuncia, l'accento di entrambe queste frasi da parte di Maria Callas, che è stata una grandissima Violetta Valerini, La Traviata, e una ancora più grande forse Norma. E in Violetta è tardi, e viene pronunciato al terzo atto, quando la nostra protagonista si guarda allo specchio e vede i segni della tubercolosi, della malattia avanzata, della morte che sta arrivando, e mentre lei aspetta che il suo amato Alfredo torni da lei dopo la crisi del loro rapporto. E quindi è tardi perché lei attende, ma non giunge l'atteso, non giunge il ritorno di Alfredo. Mentre l'è tardi di Norma è un è tardi di sdegno, perché il suo amante Fedigrafo, Pollione, le chiede in qualche modo una forma di perdono, di comprensione, e lei appunto risponde indegno e tardi. Quello che mi colpisce di questi due è tardi, che chiaramente è, come io dico nell'introduzione, una frase di per sé angosciante, perché tardi, bisogna far presto per ottenere qualcosa o andare da qualche parte o comprendere meglio qualcosa prima che sia troppo appunto tardi, prima che sia irremediabile il decorso del tempo. Quello che mi colpisce appunto è che queste due esclamazioni, che sembrano così definitive, in realtà poi in questi personaggi femminili lasciano sempre lo spazio a qualcosa ancora da dire e da comprendere in profondità, e quindi sono degli tardi apparentemente disperati o come dire di chiusura, ma in realtà sono sempre fuorieri di un'apertura, e io questo lo trovo profondamente commovente, toccante, e mi dà anche nella mia vita una spinta a dire sì, è tardi, ma però non siamo ancora arrivati a un punto irrimediabile, cerchiamo ancora di trovare delle vie che per queste protagoniste delle sette storie che ho scelto sono vie alla fine sempre per amare se stesse e affermare la dignità della loro storia.
Molto bello, infatti è proprio così. Quali sono dunque queste sette protagoniste? Una ovviamente è Violetta, per forza, ne abbiamo appena parlato, e poi?
Poi ci sono Madame Butterfly, che forse è quella che aspetta più di tutte, il suo Pinkerton di Puccini, poi c'è la Carmen di Bizet, perché io volevo anche un personaggio dell'opera francese, c'è l'Electra di Strauss per avere anche una voce dell'opera tedesca, c'è la Lucia di Lammermoor di Donizetti, e poi volevo anche un personaggio dalla fine non tragica, ma con diciamo una cadenza, un'ambientazione più leggera, anche se poi molto profonda nella sua malinconia, che è la contessa di Almaviva delle nozze di Figaro di Mozart.
Tutte donne che attendono qualcosa, tutte donne molto passionali, come del resto no, l'opera, sia pure nelle declinazioni delle varie epoche, comporta un contatto, diciamo, che ci permette di attraversare l'opera in maniera meno tradizionale, anche meno scontata, insomma un libro che parla di tante cose, non soltanto di lirica, quindi l'ho trovato davvero molto interessante, come ho detto all'inizio, e ringrazio Edoardo Savarese per avercene parlato. Vi ricordo che è tardi, l'attesa delle donne liriche, edito da Wojtek Edizioni. Grazie davvero, a risentirci,
grazie.
Buon lavoro.
A grazie, presto. Anche a voi, buona giornata, grazie.
Però in realtà, prima di ascoltare gli Spoon, e mi scuso per avervi fatto sentire le prime note di questo loro brano, io volevo ascoltarne un altro, perché mi sembrava duopo, insomma, dopo la nostra conversazione sul libro di Edoardo Savarese.
Attendo, attendo, ne ho giù. Mi sorto
Beh, insomma, non credo di avere bisogno di dirvi chi fosse, ma lo dico, insomma, per chi non l'avesse riconosciuta, era Maria Callas, ovviamente. È tardi, abbiamo parlato del libro di Edoardo Savarese dall'omonimo titolo e dal sottotitolo L'attesa delle donne liriche, uscito circa un mese e mezzo fa per Wojtek Edizioni, che appunto analizza il tempo dell'attesa di sette grandi protagoniste dell'opera lirica. E di lirica parliamo con Giovanni Chiodi, come ogni giovedì. Giovanni, buongiorno, bentornato.
Grazie Ira. Allora, beh, stavolta introdotto dalla Callas.
Stavolta sei stato perfetto, introdotto perfetto. In modo, come dire, ineccepibile proprio.
Ineccepibile. Senti, dobbiamo ritornare a Roma, vi ricordate, dove il 24 ottobre io ho visto la Giovanna d'Arco di Verdi, e poi vi dico qualcosa di quello che sta succedendo di bello, fortunatamente, al Teatro alla Scala. Allora, ritorniamo a Roma per la Giovanna d'Arco, che è il titolo verdiano scelto da Daniele Gatti per il ritorno sul palcoscenico del Teatro Costanzi, appunto, di Roma, e la chiusura della stagione. E infatti stiamo aspettando il Giulio Cesare, la nuova opera che inaugurerà la prossima stagione, che di qui a breve arriva. Dunque, è un Verdi minore. Allora, io non credo che ormai si possa parlare di Verdi minore, ma di direzioni minori o maggiori di Verdi, e questa di Daniele Gatti è una maggiore concertazione, una grande concertazione di un'opera del primo Verdi che ormai, lo si sa, è difficile tanto quanto il Verdi maturo. Ma cosa ha fatto Gatti? Ha riletto completamente, come in tante altre interpretazioni sue verdiane a Roma, completamente questa partitura, quindi trasformata nei tempi, nel fraseggio e nel timbro orchestrale e nel grande rilievo dato anche agli strumenti solisti dell'Orchestra di Roma, che sono veramente tutti bravissimi. Quindi questo clima onirico dell'opera, che è dominante, è stato reso molto bene. Quindi non è un Verdi sulle barricate, e quando c'è la parte marziale, il profilo marziale, anche lì Gatti riesce a dare a questo profilo un ruolo inedito, e lo fa attraverso un gioco di colori e di tempi, come vi ho detto, assolutamente originale. Se l'accompagnamento è questo, giova enormemente ai cantanti nel primo come nell'ultimo Verdi, perché li spinge a sfumare, a lavorare molto sull'accento. Il tenore è Francesco Meli, che ritorna a una parte che secondo me è proprio sua, la parte del Re Carlo, con un'interpretazione ancora più limata di quelle che abbiamo già sentito a Salisburgo, ma soprattutto alla Scala, in quella bellissima Giovanna d'Arco del 2015 con Anna Netrebko. Quindi è un re molto lirico, molto sognante, con delle mezze voci stupende, è uno scatto molto sicuro e soprattutto un grosso senso della parola, per cui tenore verdiano Francesco Meli per me lo è. Roberto Frontali, il baritono, fraseggia e canta molto bene, direi soprattutto l'aria del primo atto e il terzetto, e la protagonista debuttante è Nino Macaice. Non ha il peso vocale, la perfezione di altri interpreti eccelsi, qui dentro ci sono passate praticamente tantissime, se non tutte, ma canta, fraseggia e sfuma con molta intensità. Mi è piaciuto moltissimo, parte vocale fondamentale della Giovanna d'Arco, il coro dell'Opera di Roma, molto pieno, molto corposo e omogeneo. Regia Davide Livermore, richiestissimo in questo periodo, che richiede una premessa. Secondo me mettere in scena Giovanna d'Arco è una grossa sfida, perché è un'opera difficile da recitare e forse quasi impossibile. Quindi non ho mai visto ancora una regia senza se e senza ma nella Giovanna d'Arco, e lui ha scelto una, diciamo così, una prospettiva molto mirata più che sulla recitazione, proprio sull'immagine, sulla parte visuale. E quindi scenograficamente questa Giovanna è molto imponente, e c'è questa enorme sfera che ruota sul fondo del palcoscenico e che cambia continuamente di colori e di immagini, mentre la base è costituita da un labirinto come quello di Chartres. Quindi la parte preponderante, appunto, questa scenografia, e poi l'intervento dei danzatori, che sono angeli o demoni che accompagnano continuamente l'azione, e c'è anche il doppio velato di Giovanna, che porta nel finale a una lettura secondo me molto bella, perché quando Giovanna muore tutti si rivolgono a questo doppio velato e soltanto alla fine si rivolgono alla Giovanna vera in carne ed ossa. Quindi è una regia che mira più che altro a colpire, suggestionare, a dare, diciamo così, la teatralità attraverso lo spessore visuale, con una prova più interlocutoria nella recitazione. Molto bene comunque. Dove invece noi abbiamo di tutto di più nella recitazione, nella concertazione, nella vocalità, è nella Callisto della Scala. Io ve ne parlo la prossima volta, perché ci vuole naturalmente più tempo per parlarne, però vi raccomanderei di andare a vederla se potete, perché ne vale veramente la pena. Ci sono ancora 3 reciti, il 5, il 10 e il 13, e questa opera di Francesco Cavalli, che per la prima volta si fa alla Scala, è veramente stata messa in scena in maniera sensazionale. Quindi mi posso proprio sbilanciare ira, perché veramente è perfetta in tutti i suoi elementi. Il cast è magnifico e sono tutti cantanti attori. La concertazione è di Christophe Rousset, alcuni elementi dei Talon Relique, che è la sua orchestra, suonano con l'orchestra degli strumenti barocchi della Scala, e la regia è di David McVicker, e stavolta David McVicker fa centro. Aveva presentato una versione, diciamo, secondo me interlocutoria dei Masnadieri di Verdi. Con questo spettacolo veramente è pienamente il David McVicker, grande regia e grande regista di tante altre opere. Quindi molto bene. Naturalmente adesso non so se ci sia ancora tempo, Ira. Abbiamo un minuto.
Intanto diciamo che Daniel, sì, Barenboim, no? Sì. che ha visto annullare, allora, per via di un sospetto, certo, Covid, di un componente della Staatskapelle, sì, Berlin, con cui doveva fare 2 concerti ieri, sì, e oggi, ha un, esatto, po' dribblato il problema, cioè fa il solista, no?
Questa sera lo ascolterò nelle ultime 3 sonate di Beethoven e dobbiamo rimandare il ciclo completo delle 4 sinfonie di Brahms.
Però è stato, il maestro, come gentile, sempre, no, più che gentile, diciamo, lui è uno molto, generoso, molto dinamico nel, esatto, nell'adattarsi alle situazioni, lo abbiamo visto anche in altre circostanze.
Già, anche perché spiegavo che mettersi sotto le dita le 3 ultime sonate di Beethoven non è proprio uno scherzo, quindi è proprio un regalo, una grossa generosità. Esatto. Ma poi lo riascolteremo, insomma, speriamo presto, anche perché si faceva sentire la Staatskapelle di Berlino, quindi una cosa fantastica per quanto concerne la parte strumentale. Bene, abbiamo tante altre cose di cui parlare, ad esempio l'Ifigenia in Tauride di Gluck, che sta girando per alcuni teatri, prima Pavia, poi arriva venerdì e domenica a Brescia, poi passa a Como, infine a Cremona. È uno spettacolo assolutamente da vedere, che io vedrò. Regia Emma Dante e protagonista Anna Caterina Antonacci, quindi non è poco, direttore Diego Fasolis. Quindi anche qui l'Italia al centro del barocco, si può dire,
anche
della
la Svizzera,
generale,
diciamolo per una volta, anche Diego Fasolis è ticinese. Va bene, grazie davvero,
Ira.
A risentirci, a presto,
a
Giovanni
presto.
Chiodi, ciao ciao.
Grazie.
E noi vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 come di consueto, oppure sul sito, sull'app di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie.